Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è giovedì 30 aprile, sono le 9 in punto e 50 secondi, allora noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa e lo facciamo mettendo insieme un articolo di giornale, di carta e un articolo uscito sul web, un articolo digitale. Un articolo di carta è quello di Giulio Meotti uscito sul Foglio di oggi, quello digitale è quello di Anna Momigliano, pubblicato su rivistastudio.com. Entrambi gli articoli, con toni diversi, approcci diversi, affrontano una questione che qui a pagina 3 ci sta a cuore, cioè la questione di Charlie Hebdo. Ne avevamo accennato l'altro giorno al fatto che il Pen Club avesse deciso di premiare per la libertà di stampa e di espressione proprio i ragazzi di Charlie Hebdo. Alcuni membri del Pen Club si sono dissociati, membri autorevoli. C'è stata una reazione molto forte di Salman Rushdie, ha definito questi sei scrittori sei fighetti in cerca d'autore, questo su Twitter, da qui insomma polemiche eccetera. Ora i due articoli affrontano la questione, provano a ragionare sulle argomentazioni, utilizzo questo termine, consentitelo, con tante metaforiche, immaginarie, virgolette, le argomentazioni di questi scrittori. Ma, insomma, vediamo cosa scrive intanto Giulio Meotti oggi sul Foglio. Si allarga il boicottaggio degli scrittori sul premio del Pen a Charlie Hebdo. Sei letterati non parteciperanno alla serata in segno di protesta. Si tratta del vincitore del Booker Prize Peter Carey, di Michael Ondaatje, di Francine Prose, Teju Cole, Rachel Kushner e Taye Selasi. Su Vanity Fair si è unito al boicottaggio James Walcott, membro del PEN e vincitore un anno fa del premio alla critica. Questa è la dichiarazione di James Walcott. Ecco, pensate proprio il gesto, cioè questi ragazzi sono stati sterminati dal terrorismo, ci ricordiamo quelle immagini, sono stati sterminati, uccisi, massacrati e pochi mesi dopo sei scrittori autorevoli decidono di non partecipare a una serata in loro onore. Cosa avranno fatto questi ragazzi? Ma per quali motivi il gesto dinanzi alla morte, dinanzi alla ferocia, consente questo cambio di tono, questa attenzione, questa premura, mettersi dinanzi al mondo dicendo no, ci rifiutiamo, non partecipiamo? Quali sono le argomentazioni che appunto presuppongono una decisione così contestabile? E anche così, consentitemelo, questa è un'opinione del tutto personale, di cattivo gusto. Vediamo le argomentazioni. Walcott. Detesto la censura e disprezzo l'uso della violenza come mezzo per imporre il silenzio. Credo che, e qui quando c'è sempre la premessa, excusatio non petita, ecco insomma. Credo che Charlie Hebdo abbia tutto il diritto di pubblicare quello che vuole. Noi insomma ringraziamo James Walcott per riconoscere il diritto delle persone a pubblicare quello che credono. Ma non vuol dire, ecco il ma avversativo, che Charlie Hebdo meriti un premio. Sul Guardian la scrittrice Francine Prose compie un salto di qualità ideologico, scrive Meotti sul Foglio. Il primo emendamento garantisce il diritto dei neonazisti di marciare nell'Illinois, ma non per questo diamo loro un premio. Avete capito l'argomentazione di Francine Prose? Cioè paragoni, ragazzi di Charlie Hebdo, ai neonazisti. Ecco, questo è il salto logico che sottolinea Meotti. Ci mancava solo la nazificazione dei giornalisti massacrati a Parigi. Varrebbe la pena rileggersi quel librino pubblicato da Adelphi di Schopenhauer, in cui Adelphi ha radunato alcuni consigli di Schopenhauer per persuadere, l'arte di ottenere ragione. Ecco, qui si troveranno una serie di argomenti fallaci utilizzati da questi scrittori per giustificare, con la scusa del ragionamento e del raziocinio, la loro presa di posizione, insomma, di cattivo gusto, quando si celebrano sei ragazzi, i ragazzi massacrati di Charlie Hebdo. Stesso tenore per Deborah Eisenberg, autrice di libri di infanzia, che ha scritto una lettera alla direttrice del PEN, Susan Nossel. Eisenberg definisce Charlie Hebdo l'esempio più insipido, senza cervello e spericolato, di libera espressione che può essere trovato in giro. Poi paragona Charlie Hebdo alla fraternità Sigma Alpha Epsilon, che intona cori razzisti. Anche i razzisti delle fraternità sono meritevoli del premio. Ecco, ragionate, guardate proprio l'argomentazione. Anche l'editore del magazine letterario Teen House, Rob Spinman, accusa Charlie Hebdo di essere razzista. Così Giulio Meotti, dando conto delle argomentazioni di questi scrittori che si sono rifiutati
di festeggiare, di partecipare alla serata di gala in onore delle ragazze di Charlie Hebdo. Anna Momigliano su rivistastudio.com approfondisce queste argomentazioni e le studia tenendosi, come dire, lontana, distante dalle polemiche. Prova ad analizzarne proprio la struttura logica, retorica di questi argomenti contro appunto la partecipazione e la premiazione del Pen Club dei ragazzi di Charlie Hebdo. Salman Rushdie li ha definiti pussis, fighette, facendo il verso a Pirandello, se autori in cerca di un po' di carattere, il gioco di parole fatto che character può significare sia personaggio, sia coraggio o integrità. Gli autori in questione in realtà sono sette, la ragione per cui hanno fatto infuriare Rushdie e con lui molti altri è questa, si rifiutano di partecipare proprio a questa serata di gala. Studio, cioè la rivista Studio, scrive Anna Momigliano, è dalla parte del Pen e di Charlie Hebdo, e quelle che seguono sono le opinioni personali dell'autrice, cioè di Anna Momigliano, che desidera fornire una panoramica delle diverse obiezioni mosse dai sei autori, contestabilissime certo, ma che non meritano di essere liquidate come una sterile difesa del politicamente corretto, né di essere messe tutte nello stesso calderone. Quindi il merito dell'articolo di Anna Momigliano è proprio quello di analizzarle una per una e di mostrarne dove ci sono, e ci sono e come, tutte le fallacie logiche di questa argomentazione. In altre parole, è il genere di argomentazione che viene usata, Charlie Hebdo non andrebbe premiato perché ha sparato sui più deboli. Nessun, appunto, anche il termine qui è sottile utilizzato dalla Momigliano, perché ha sparato sui più deboli, quando poi sono stati quei ragazzi, sono stati sparati, in questo caso, dai più prepotenti, dai più intransigenti, dai più privi di scrupoli, dai terroristi. Nella sua lettera ai dirigenti del PEN, Rachel Kushner ha detto di essere messa a disagio dall'intolleranza culturale della testata francese, che a suo dire promuoverebbe una specie di visione laica obbligatoria. Così almeno riporta il New York Times, ma non siamo riusciti ad ottenere una copia della mail, dice Anna Momigliano, dove Rachel Kushner aveva appunto portato questa obiezione al New York Times. Sul fatto che il Charlie Hebdo abbia una visione decisamente laica e antireligiosa del mondo esistono pochi dubbi, né sorprende che qualcuno possa considerare questa visione intollerante nei confronti dei credenti. Quello che però Kushner sembra ignorare è che per riconoscere il merito di una rivista nel difendere la libertà d'espressione non è affatto necessario condividere al 100% tutti i suoi contenuti. Quindi palla al centro, Anna Momigliano 1, Rachel Kushner 0 in questo caso. Ma insomma, poi prosegue l'obiezione, come ha spiegato Susan Nosel, la direttrice del PEN, in una mail indirizzata proprio a Deborah Eisenberg: non vediamo questo premio come un applauso a ogni singola cosa che il Charlie Hebdo ha scritto o ha illustrato, è la sua dedizione alla libertà d'espressione ad ogni costo che vogliamo onorare. Si tratta di saper stare, tutto sommato, di saper stare al mondo con dignità, si tratta di stare davvero dalle parti delle vittime, che sono quei ragazzi massacrati, uccisi, e stare contro i terroristi e stare a favore della libertà d'espressione proprio anche quando magari non sempre ci sembra riuscita. E questo è il senso del premio, un modo di stare al mondo, è il tono, non l'argomentazione capziosa con la quale proviamo a giustificare le nostre paure, i nostri, come dire, risentimenti perbenisti. Perdonate ancora l'opinione personale. Interpretato dal New York Times via email, Peter Carey, lo scrittore australiano noto soprattutto per Oscar e Lucinda, ha definito di opporsi alla premiazione del settimanale anche perché la questione è ulteriormente complicata, sono virgolettati suoi, dalla cecità del PEN davanti all'arroganza culturale della nazione francese, che non riconosce i suoi obblighi morali nei confronti di vaste componenti svantaggiate della sua popolazione. Chiuse le virgolette. Fate bene attenzione, questa è una delle argomentazioni che ricorrono più sovente contro la premiazione dei Charlie Hebdo al Pen Club. Quindi, appunto, è tutto dovuto all'arroganza culturale della nazione francese, che non riconosce i suoi obblighi morali nei confronti di vaste componenti svantaggiate della sua popolazione. Anna Momigliano smonta benissimo questa argomentazione. Insomma, la Francia ha un problema serio di mancata integrazione economica e sociale degli immigrati. Questa è la premessa del sillogismo. Il Charlie Hebdo è una testata francese, posizione media, proposizione media del sillogismo, dunque, proposizione conclusiva, il Charlie Hebdo non merita di essere premiato. È come dire Socrate fischia, i treni fischiano, Socrate un treno, cioè un sillogismo completamente fallace. Continua a scrivere Anna Momigliano: ora il fatto che la Francia abbia un problema di integrazione degli immigrati è difficilmente contestabile, alcuni potrebbero anche concordare sul fatto che la Francia abbia un problema di integrazione delle minoranze etniche superiore a quello di altre ex potenze coloniali. Come però questo renda il Charlie Hebdo meno meritevole di un premio, resta tutto da dimostrare. Da quando le difficoltà di una società, di una nazione, si trasformano in una colpa dei singoli cittadini o organizzazioni, così in maniera definitiva, ma questo è solo l'inizio di una serie di argomentazioni, Anna Momigliano smonta un po' i 6-7 così pussis, fighette, come le ha dette Salman Rushdie, che si oppongono alla serata di gala del Pen Club per i ragazzi di Charlie Hebdo.
Sono le 9:12 in punto e tutto va bene, cioè nel senso che io domani ho l'ultimo giorno di conduzione del mio periodo di Pagina 3 e ancora in questo periodo non mi è nessuno avuto il coraggio di infilare un disco di jazz svedese, anzi proprio per tenermi buono hanno messo uno dei miei idoli, Thelonious Monk, Underground, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali, quindi vediamo se domani va tutto bene, se domani mi infilano qualcosa in norvegese, vabbè insomma un po' meno son meritato, ma insomma per il momento Thelonious Monk, intanto 335-5634-296, iniziano ad arrivare molti messaggi, sono degli ascoltatori che mi dicono ma perché lei continua a dire ragazzi, e appunto le persone, i disegnatori uccisi, massacrati durante appunto la strage, ragazzi della redazione di Charlie Hebdo, c'erano vittime di 81 anni, di 67 anni, sì dico ragazzi perché mi viene distinto, cioè chiamare, insomma mi sembra che siano persone senza tempo, ecco, nella loro capacità e nella loro forza, così di raccontare, di dissacrare. Per me sono sempre ragazzi, come si fa a dire che quegli ottantenni meravigliosi, sessantenni meravigliosi fossero vecchietti, eccetera. Sono perennemente lì nel racconto, nella forza, insomma. Mi viene così un istinto poetico, perdonate quindi invece l'errore anagrafico. Rosa Polacca invece, Polacco invece, su cosa state lavorando oggi? A tutta la città ne parla.
Ciao Edoardo, buongiorno, buongiorno a tutti. Lavoriamo sulle disparità di genere, le parole del Papa che rispetto alle differenze di stipendio tra uomo e donna ha detto che la disparità è un puro scandalo. Ma noi chiederemo soprattutto agli ascoltatori e alle ascoltatrici se questa cosa sia vera in Italia, attuale, riscontrabile, perché scorrevo gli sms sì. Prima di venire qui e molti dicono ma come non è possibile, non esistono disparità di questo tipo in Italia, altre donne che dicono beh venite a farvi un giro nella mia azienda così ve ne accorgerete in prima persona, insomma lo chiediamo anche a voi, agli ascoltatori, raccontateci se siete a conoscenza di storie di disparità di salariale tra uomo e donna.
Ok, questo grazie Rosa Polacco, questo è il tema su cui la redazione di tutta la città ne parla, si sta preparando, sta mettendo proprio per l'appunto insieme gli elementi, quindi davvero mandate il vostro sms al 335-5634-296 per contribuire con le vostre testimonianze, le vostre opinioni al racconto della puntata di questa mattina di tutta la città ne parla alle 10 su Radio 3. Noi intanto però continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani
Già mi viene da sorridere, perché su Libero di oggi troviamo un intervento molto divertente di Paolo Nori, dedicato a un libraccio. Dico libraccio perché non è, insomma, non si tratta di letteratura, è un manuale, un vero e proprio manuale. Il magico potere del riordino, il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita. Ora, Paolo Nori si è messo a leggere quindi un volume che dovrebbe insegnare a mettere ordine per casa. Fra l'altro, questa è una cosa interessante, perché mi ricordo anche che la Cimbosca, la grande poetessa, si dedicava a recensire sui giornali libri che non erano letteratura, ma manuali, per esempio, manualistiche, libri che insegnavano come tappezzare la casa. Quindi è bella l'idea di uno scrittore anche molto bravo come Paolo Nori, che si mette a recensire a modo suo libri invece di utilità generale. Ecco, questo libro qua, Il magico potere del riordino, viene recensito da Paolo Nori, che inizia così. Giorgio Manganelli scrive che un grande libro è inesauribile, come inesauribili sono gli esseri umani, misteriosi a se stessi. Non avere accesso al libro, continua Manganelli, è non avere accesso a noi stessi, alle zone più oscure, magiche, enigmatiche, a ciò che noi sogna, ama, teme, crede e dispera. Queste righe di Manganelli mi sono venute in mente perché sto leggendo un libro che mi fa paura. È un libro scritto da una giapponese che si chiama Marie Kondo. Si intitola Il magico potere del riordino, il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita, pubblicato da Vallardi, tradotto da Francesca Di Bernardino. Marie Kondo, dico Kondo così un po' in giapponese, un po' come taglio del sushi, Marie Kondo è una signora che, essendo un'avida lettrice di riviste per casalinghe fin dalla scuola materna, ogni volta che trovava un articolo su come organizzare gli armadi, metteva subito in pratica i consigli. Con il passare del tempo ha fatto della sua passione un mestiere, convinta che non riuscirete mai a tenere in ordine la casa che nessuno vi ha insegnato come si fa. Paolo Nori ci prova, fallisce, apre questo articolo con Manganelli e lo chiude con Kafka. Tra Manganelli e Kafka troviamo Marie Kondo a cucire tutto questo, e Paolo Nori oggi su Libero.
Thelonious Monk, evviva, 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 non c'è il jazz norvegese, nordico, 9, 18 minuti, 10 secondi, abbiamo Underground, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di Pagina 3. Intanto, due punti, l'articolo su Charlie Hebdo di Anna Momigliano, uscito su rivistastudio.com, molti ascoltatori me lo stanno chiedendo via sms, anche poi andrete sul sito di Pagina 3, pagina3.rai.it, e lo troverete anche lì, linkato. Invece, abbiamo visto l'articolo di Paolo Nori che si concludeva con Kafka. Allora, vi ricordo una trasmissione molto bella che va in onda il sabato su Radio 3 alle 18, è Chi ha ucciso Gregor Samsa, indagine su Kafka, 100 anni dalle metamorfosi. Quindi insomma, vi invito ad ascoltare anche questo programma. Continuiamo nella nostra rassegna stampa con la consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo di culturale oggi sui quotidiani, e vi segnalo allora su Repubblica di oggi a pagina 55 un articolo di Antonio Tabucchi dedicato a Pessoa. Non è un articolo, è un'anticipazione di un libro, L'automobile, la nostalgia e l'infinito, pubblicato da Sellerio, dove Tabucchi torna sulla sua magnifica ossessione, quella di Pessoa. Molto interessante ovviamente il ragionamento che fa Tabucchi su Pessoa e sul fantasma dell'altro. Credo che l'universalità di Pessoa non risieda soltanto nei contenuti della sua opera, nell'insieme delle categorie che costellano i suoi testi, ma anche nel modo scelto per trasmettere questo messaggio, nella forma in cui è organizzato, in ciò che lui stesso ha definito eteronimia. E
perché non è un semplice modello formale, ma un vero e proprio concetto di sostanza. La cosa bella di questo pezzo di Tabucchi, che poi da Pessoa parte per una cavalcata meravigliosa e sintetica nella letteratura di fine Ottocento e del Novecento. Ma non solo, si parla anche di Hölderlin, per esempio. Ma insomma, vi segnalo questo su Repubblica, questo bellissimo pezzo di Tabucchi su Pessoa. Invece sulla Stampa, pagina 27, Domenico Quirico ci parla di un libro di Gianni Oliva che ricostruisce il mistero del tesoro che Mussolini e Gerarchi portarono con sé nell'ultima fuga. L'ha pubblicato Mondadori, il tesoro dei vinti, il mistero dell'oro di Dongo. Ecco, a proposito di Dongo, vi ricordo qualche giorno fa la puntata di Wikiradio alle 14 su Radio 3, che si può riascoltare andando sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, e vi ricordo che oggi Wikiradio alle 14 ci parlerà della liberazione di Trieste. Quindi questo è l'ulteriore appuntamento con Radio 3. Mentre sul giornale, a pagina 27, Stegno Solinas ci racconta, molto divertito, di un libro imperdibile che è A pranzo con Orson, appena pubblicato da Delphi, che sono appunto le conversazioni di Orson Welles a pranzo con quello che poi è diventato uno dei suoi amici, produttori, protettori, appunto, che Jaglom, che appunto che si confronta tutti i giorni, tutte le settimane con Orson Welles. Gusti, manie, stroncature nell'infernale Welles, l'amore e odio per la buona tavola e per le belle donne, il precoce talento dell'illusionista, i giudizi sferzanti, ecco le confessioni del mago del cinema. Fra l'altro, forse l'avevamo già raccontato qui a pagina 3, l'idea di prendere note delle conversazioni a pranzo, soprattutto con i grandi, proprio un vero e proprio genere letterario. Esistono discorsi a tavola con Martin Lutero, esistono i colloqui di Schopenhauer, cioè una tradizione che con i grandi si prende nota di tutto, perché ogni parola che i grandi ci dicono va mantenuta e tenuta. e 22 minuti e 15 secondi, e perdonate se deve tornare qui il Camurri, insomma, dovendo salutare Thelonious Monk, che però continua a suonare con Underground, il meraviglioso brano del 67, fra l'altro davvero è uno dei suoi brani più famosi, più belli, più incredibili, che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Intanto arrivano tantissimi messaggi al 335 5634 296, e devo dire ne arrivano già moltissimi dedicati alla puntata di oggi di Tutta la città ne parla. Abbiamo prima ascoltato Rosa Polacco. Per esempio Anna Laura scrive, così lo segnalo in diretta se mi ascoltano la redazione, tutti mi ascoltano la redazione della città, dice Anna Laura: certo che esiste disparità salariale fra uomini e donne, mia figlia svolge le stesse mansioni di un collega, fra l'altro con dati riscontrabili di maggiore capacità, e lui ha uno stipendio più alto di 900 euro. Questa è la testimonianza di una nostra ascoltatrice, che giro così in viva voce in diretta alla redazione Tutta la città ne parla, che alle 10 affronterà questo tema con Rosa Polacco. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa, e lo facciamo dalle pagine culturali del Corriere della Sera, pagina 43, un articolo molto bello di Ermanno Olmi. Ermanno Olmi ci parla di una mostra che è intitolata La vita dopo la Grande Guerra, l'arte del riciclo dei materiali bellici, in corso fino al 5 luglio presso la Villa Rubelli di San Zenone, in provincia di Treviso. Ermanno Olmi fece un film meraviglioso intitolato I Recuperanti. I Recuperanti è una storia incredibile, durante la Guerra Bianca, sui ghiacciai dell'Adamello, per esempio, insomma, la guerra combattuta nel ghiaccio, la prima guerra mondiale. Bene, immediatamente dopo la guerra, per andare a recuperare materiale che serviva per vivere, da vendere, un sacco di persone hanno perso la vita, avventure strepitose proprio nel recupero di quel materiale. Sono i recuperanti, ma recuperanti ce ne sono quasi fino ai nostri giorni, e chi va in quelle montagne può ancora incontrare, può ancora parlare, sentire quelle storie. Ecco, di questo scrive Ermanno Olmi oggi sul Corriere della Sera. La guerra è una brutta bestia che gira il mondo e che non si ferma mai, diceva Tony Lunardi, ispiratore e protagonista del mio film I Recuperanti. Lo chiamavano Tony Matto, aveva fatto il pastore, sapeva trovare i sentieri di notte, per questo l'avevano coinvolto nella guerra, perché non si perdeva mai. Anche nel buio più profondo sapeva sì o no leggere e scrivere, ma aveva una capacità omerica di raccontare storie straordinarie, autentiche, epopee. Quando avevo 84 anni, e posso assicurare che erano 84 anni portati da galantuomo, mi diceva: «Non mi dispiacerebbe morire perché sono stufo di sentir balle». E la menzogna più grande, aveva ragione, fu la Grande Guerra, una menzogna che gettò gli uni contro gli altri centinaia di migliaia di ragazzi e ragazzini, mandati a scannarsi tra di loro nelle trincee, mentre i generali, come dice la canzone «O Gorizia, tu sei maledetta», se ne stavano sui letti di lana. Fra l'altro, questo è anche un esperimento interessante. Io invito i nostri ascoltatori anche a andarsi a rileggere un po' di lettere dei soldati della Prima Guerra Mondiale, mandati dal fronte. Lì sì, se uno le legge un po' messe di fila, succede qualcosa di straordinario. Sembra quasi l'impressione, per l'impressionismo della scrittura, per la capacità di descrivere la velocità di un proiettile che arriva in trincea e di riuscire a dilatare quell'istante, e lo fanno persone spesso semi-analfabete. Ecco, quelle lettere lì hanno una potenza espressionistica che è simile, sembra quasi il calco su cui poi si è creata la grande letteratura del Novecento. Cioè, sembra quasi che davvero Céline, che lo stesso Thomas Bernhard, nascano come esperienza proprio dalla Prima Guerra Mondiale, dalle testimonianze di quei soldati spediti sul fronte, da quella mobilitazione totale che forse inconsciamente ha dato un po' il calco, il tono alla letteratura del Novecento. Ma questa è una suggestione poetica che non ha nessuna, come dire, possibilità di essere fondata tematicamente, ma che la lasciamo così al divertimento, alla profondità dell'atto, della lettura. A proposito della Grande Guerra, appunto, c'è questo articolo di Olmi, tra poco 24 maggio, l'entrata in guerra, i 100 anni dall'entrata in guerra dell'Italia. Io vi segnalo che se andate sul sito di Radio 3 potete ancora riascoltare le trasmissioni della Grande Guerra, andate in onda l'anno scorso dal 30 giugno al 25 luglio, quindi proprio un mese di racconto, e poi anche su Ad Alta Voce potete riascoltare la lettura di Niente di Nuovo sul fronte occidentale, oppure di un meraviglioso libro di Luce, Un anno sull'altipiano, oppure Addio alle armi di Hemingway. Tutto questo andando sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, perché la radio non si ascolta soltanto giorno per giorno, ma si può ascoltare sincronicamente andando a accedere ai materiali sul sito.
Nove, 27 minuti e 40 secondi, Thelonious Monk. È così, oggi ci è andata bene, domani mi sa che mi toccherà il jazz nordico, così lo dico in maniera... insomma, no, Arturo Stalter mi fa una faccia, ma come, no, è bellissimo.
Assolutamente, vabbè, stavo notando su questo pezzo che se avesse avuto un Bösendorfer, che alcuni hanno quattro note in più nelle basse, sarebbe arrivato fino all'ultima nota bassa, perché finiva il pianoforte a un certo punto.
Non ho capito niente.
Dico, Thelonious Monk, questo pezzo alla fine finisce andando fino giù, se avesse avuto qualche nota in più sarebbe andato oltre, perché sembra quasi che gli dispiacesse che il pianoforte ha finito la sua tastiera.
Ah, bellissimo questo.
Questa è una battuta molto tecnica.
Bellissimo, infatti, però adesso lo capite, la seconda volta ci sono arrivato anch'io. Piero Pugliese mi fa segno, no, manca il tempo, no, è vero, manca il tempo, ormai siamo in chiusura. Ci tengo a segnalarvi un pezzo su Avvenire, a pagina 27, di Giuseppe Matarazzo, che ci racconta, e questo è un tema a cui Radio 3 è molto legata, ci racconta la storia dell'orchestra invisibile, l'armonia degli invisibili, nell'Oltrepò Pavese, una fattoria sociale disegnata sulle esigenze delle persone con autismo, dove non si parla ma si fa musica. Il venerdì pomeriggio si compie l'inatteso sorprendente rito, uno psichiatra anima questo gruppo, Politi, poi c'è Elia De Bandini, con un importante batterista, io me lo ricordo che suonava nell'ultima tournée con Fabrizio De André, ma insomma, di questa esperienza di un'orchestra dove si fa del jazz, della musica con persone affette d'autismo. Vi segnalo questo articolo, questa storia, ma sempre a proposito di musica e sempre a proposito di Radio 3, vi segnalo che la settimana prossima ci saranno ben 6 concerti in diretta in prima serata. Si inizia lunedì 4 dall'Opera di Firenze, poi martedì 5 col San Carlo di Napoli, poi il mercoledì 6 dal Teatro Regio di Torino, il 7 del Comunale di Bologna, l'8 dell'Auditorium di Torino, e sabato 9
9 dal Teatro della Corte di Genova. Cioè tutti i giorni, in prima serata, un concerto in diretta. Fra l'altro, tutti i dettagli li troverete se vi iscrivete sulla newsletter di Radio 3, andando sul sito di radio3.rai.it. Arturo Stalteri, anticipazioni per domani. Per adesso.
Oggi...
penso domani, perché temo il jazz norvegese.
Lo immaginavo. Oggi comunque vado velocissimo. Poche parole. Sposarsi è una sventura, quindi molto meglio tenere segreto il proprio matrimonio.
Quindi?
Questa è un'anticipazione.
Vabbè, a me tocca proprio ascoltare Primo Movimento, come sempre. Ringrazio Riccardo Orsini, insieme a Riccardo Orsini alla consola, a Florinda Fiamma in redazione, a Piero Pugliesi in regia, Gianfranco Rossi, curatore del programma. Ringraziamo per aver ascoltato Pagina 3. Vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, spero non con il jazz nordico, domani alle 9, come sempre, con Pagina 3. Grazie!